l'istituto aveva bisogno di un profondo rinnovamento, anzitutto nel piano di studi. Il nuovo titolo che l'istituto ha assunto, conservando l'ispirazione di Giovanni Paolo II, aggiunge due termini: teologia, quindi istituto teologico per le scienze del matrimonio e della famiglia. Ed in questo senso il nuovo piano di studi è davvero un piano che affronta le tematiche relative alla famiglia e al matrimonio in senso olistico, da quello teologico a quello morale, a quello pastorale, a quello relativo alle scienze umane, al discorso, al tema antropologico, al tema giuridico, al tema economico. Sono state aggiunte nuove cattedre proprio perché la riflessione su questo cardine della vita della società e della Chiesa potesse essere affrontata in maniera attenta, approfondita, in dialogo con tutta la tradizione della Chiesa e con le condizioni attuali nel mondo contemporaneo.
Ha avuto effetti, sta avendo effetti la pandemia proprio sui temi, sulle ricerche legate alla famiglia?
In questo senso c'è stato uno scatto anche di riflessione per il legame che l'Istituto vuole avere con la società, e durante il tempo della pandemia ci sono state riflessioni, particolarmente attraverso una nuova cattedra istituita a tale proposito, che non a caso si chiama Gaudium et Spes, e ci sono stati seminari e riflessioni di notevole interesse. È stato affrontato ad esempio il tema della natalità, con anche interventi di uno scienziato cinese che ha mostrato i problemi relativi alle questioni appunto della natalità in Cina. Abbiamo affrontato il tema della famiglia in questo tempo di crisi. Numerose conferenze sono state poi trasmesse anche via web in ogni parte del mondo, proprio per aiutare le chiese locali o anche i diversi istituti della famiglia sui temi attuali del Covid, che hanno trovato nella famiglia uno dei punti strategici per la sopravvivenza rispetto a questa drammatica situazione che la pandemia ha creato nel mondo intero.
Nel echidografo di Papa Francesco di 5 anni fa si ricorda anche la sua nomina a presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Il pontefice nel testo la esorta ad occuparsi delle nuove sfide che concernono il valore della vita.
Sì, in effetti questo altro ente della Santa Sede, propriamente, che è appunto la Pontificia Accademia per la Vita, anch'esso ha ricevuto un nuovo impulso appunto dopo l'esortazione, dopo anche qui l'incarico che Papa Francesco mi ha affidato. In questa prospettiva si è allargato anche il contenuto stesso della parola vita. È importante, ad esempio, e sarà il tema della prossima Assemblea Generale, la dimensione di un'etica globale. È stata creata anche una fondazione apposita, tutto il tema delle nuove tecnologie e quindi una fondazione sull'intelligenza artificiale. E anche questo è un punto cruciale, proprio perché le nuove tecnologie, dalla robotica alle nuove tecnologie convergenti, il tema della vita riceve l'urgenza di una nuova frontiera che deve essere percorsa, e non solo in rapporto alla tecnica o alle tecniche. È stato creato un gruppo di riflessione di teologi che hanno nelle settimane scorse emanato un appello ai teologi e agli scienziati per poter affrontare assieme le emergenze di questo tempo, di un tempo nel quale la tecnica rischia di essere la nuova religione dell'avvenire. E in questo senso la Pontificia Accademia della Vita ritiene necessario che sia la teologia sia la scienza debbano trovare una nuova alleanza, un nuovo dialogo, un nuovo incontro.
In Italia e non solo, in questi giorni si è riacceso il dibattito sulla fine vita e sull'eutanasia. Cosa in particolare desta preoccupazione?
La mia preoccupazione è davvero profonda, perché si sta man mano incuneando nella sensibilità della maggioranza una concezione vitalistica della vita, giovanilistica, salutistica, e a dire che tutto ciò che non corrisponde ad un certo benessere, ad una certa concezione di salute come noi la concepiamo viene, come dire, espulso. C'è la tentazione di una nuova forma di eugenetica. Chi non nasce sano non deve nascere. E assieme una nuova concezione salutistica per cui chi è nato e non è sano deve morire. Eutanasia. Questa a me pare una pericolosa insinuazione che avvelena la cultura. In questo senso è indispensabile che la Chiesa ricordi a tutti che la fragilità, che la debolezza è parte costitutiva della natura umana, non solo, ma anche dell'intero creato. E questo richiede che sia urgente un nuovo rapporto di fraternità tra tutti. La debolezza chiede l'urgenza di una fraternità, perché è nella fraternità che ci si prende cura gli uni degli altri, è nella fraternità che ci si sorregge ed è nella fraternità, ricordiamo, fratelli tutti, che possiamo delineare un futuro più umano per tutti.
Nella debolezza c'è la vera forza.
Esattamente. E non a caso l'Accademia ha voluto in questi ultimi mesi, proprio a causa della pandemia, richiamare tutti a riflettere su quelle persone che sono state di fatto scartate e dimenticate e che hanno pagato amaramente la pandemia. Mi riferisco agli anziani, mi riferisco ai disabili, mi riferisco ai bambini, i quali sono stati anch'essi secondarizzati rispetto alla pandemia. È urgente ripartire dai deboli, dai più fragili, potremmo dire dalle periferie della vita, per poter edificare un mondo che sia davvero pienamente umano per tutti. Nessuno deve